One Podcast.
State ascoltando la seconda parte della quarta puntata della terza stagione di Dungeons & DJ.
L'avventura ricomincia adesso.
Ovviamente arriva il drago zombie che da sopra vi vede, vi sta cercando disperatamente, quindi comincia a sputare, ad attaccare contro di te. Tu sei un geco, quindi non ti vede. Karantir non ha interesse, il drago zombie non ha interesse ad attaccarlo. Io, che cosa fai?
Io vado addosso al muro della prigione, così almeno magari muoio anch'io, però almeno sfonda la parete e voi vi liberate.
Ma Erpe,
no, non morire.
Non tu, fare la vita,
all'ultimo momento devi saltare.
No, vabbè, intanto lo attiro il più possibile.
Fammi un tiro su destrezza.
19.
Perfetto, più di destrezza non stai messo male tu. No, sei un po'
destrezza soffetto. Più uno.
Perfetto, quello che succede è che il drago vede Erpe, si infervora, quindi punta la Susanna e il drago zombie puntano Erpe. Erpe all'ultimo secondo riesce a sfuggire, il drago sputa sul muro della prigione e praticamente si porta via il muro esterno della prigione. E le guardie vanno completamente nel panico, cominciano a urlare, fuggono dalla prigione. Ovviamente non solo voi, ma tutti i prigionieri del primo piano scappano e entrano all'interno della città dalla prigione. Tutta la gente della parte esterna della città comincia a urlare in preda al panico. Le guardie abbandonano la prigione, almeno quello del primo piano, ed escono per cercare di porre un rimedio a qualcosa, a quello che sta succedendo al drago.
Noi siamo liberi, quindi?
Voi siete senza il muro esterno della prigione.
Anch'io.
Ok, anche tu. Siete senza il muro esterno della prigione. Tu sei un geco, tu Erpe sei appena scappato e il drago probabilmente
il drago
sta
diverso di noi.
È risalito, sta ripartendo a volare per fare un altro giro e probabilmente darvi il botto finale. Karantir, tu che cosa fai in questo momento?
Boh.
Ok.
Erpe, io sono troppo riflessivo.
Ma tu sei paradossalmente in questo momento al sicuro perché il drago non ce l'ha con te, per cui se ti allontani fischiettando.
No, non sono anche mi ha visto, siamo due pipistrelli
perfetto,
felici per i prati.
Intanto che pensi a cosa fare? Voi che cosa fate?
Io non posso parlare in quanto geco.
Se vuoi puoi ritrasformarti rapidamente in, ma è la tua scelta.
Rispondiamo.
Mi ritrasformo. Tanto abbiamo tutti lo stesso problema.
Shenron torna rapidamente umana. A questo punto siete tutti umani e senza il muro esterno della prigione.
Allora,
dall'altra parte avete la cella, ma il muro esterno non c'è più.
La cupola ci salva dal drago, se vogliamo correre sotto la cupola, se ci arriviamo.
Ma noi
se lo ammazzassimo
dobbiamo andare in prigione.
No. Dobbiamo tornare nella prigione e fare di nuovo lo stesso trick, così almeno si sfonda anche la parete interna e possiamo andare giù a prendere tua figlia e MacTod. Poi tua figlia vedi tu,
può ammazzare il drago o no?
È molto dosso.
Ti assicuro che siamo qua fino alle 5 a tirare dadi, quindi è meglio prenderla.
Il drago è molto spaventoso.
Dobbiamo ricercare Morbi e trovare il modo di
farlo. Non so se sfruttarlo per rompere la parete, secondo me bisogna proprio che qualcuno di noi, di voi, lo attragga e lo faccia andare da un'altra parte.
Considerate che in questo momento le guardie nel primo piano della prigione praticamente non ci sono più, forse neanche
fatti,
dai piani successivi sono venuti su. Avete che mi è successo?
Torno dentro, vado a cercare i...
Ma tu eri in galera, eri...
Lui è uscito dalla galera e sta rientrando dalla parte opposta.
Come gli eroi che rientrano per salvare il gatto nella casa che brucia.
Allora, lui vi può aprire, ma voi siete... esternamente siete tranquilli.
Ma noi dobbiamo andare giù, quindi ci deve aprire la parte...
Infatti, ti proporrei di dare una bella sbruffata di qualcosa.
Fuoco,
fiamme,
con la forza.
Altrimenti si può fare il giro largo e si entra dalla porta.
Per esempio
c'era il sentiero
facciamo prima, dai.
Per esempio quello che ha fatto Morbegno, cioè
esci e rientri dall'ingresso
c'è un drago sopra.
Sì, il drago sta volando e sta
intanto sta riprendendo la rincorsa.
Ci rientriamo dentro tutti e andiamo al piano di sotto.
Ok, facciamo così. Io però mi camuffo da guardia.
Perfetto. Con
il rossetto di prima.
Ho il costume. Ho un costume.
Sì, magari un costume da Arlecchino, cioè non è da guardia.
Ma non è precisato.
Ho capito,
questo.
Ma non è che c'è il costume proprio da guardia delle prigioni di Glirana.
No.
Quello ce l'hai dalla prima stagione. Sarebbe una straordinaria coincidenza.
Ma se ne frega, andiamo a cercare Kelly.
Noi metteremo il rossetto.
Ci sarà del caos anche al piano meno uno.
Probabilmente sì, ci sono delle cose. C'è gran caos in giro perché la prigione è stata appena attaccata da un drago. Karantir, tu che fai?
Devi venire con noi a
prendere
William McTominay.
Per forza, sì.
Ormai
sì. No, perché stavo pensando se attirare il drago, però come faccio? Cioè, è troppo per me, fuori
sì,
dalla mia portata.
Probabilmente è troppo per tutti voi messi insieme.
Prima dobbiamo andare a liberare gli altri, certo. Poi insieme.
Allora
ci
niente, io e Morma ci voliamo dentro la prigione da qualsiasi entrata.
Tu non
tanto
hai problemi,
non c'è
a entrare
questo
in prigione.
Problema logistico.
Perfetto,
mi ritrasformo in Carantir.
Perfetto, Carantir si ritrasforma in se stesso nell'atrio della prigione, esattamente il punto in cui siete giunti tutti insieme dopo aver fatto il giro largo. C'è gran delirio nella prigione, guardi che corrono da una parte all'altra, hanno paura che i prigionieri siano scappati, voi siete prigionieri scappati peraltro, quindi probabilmente siete lì da talmente poco che le guardie neanche si ricordano di voi, non vi danno troppo peso.
Sono più
preoccupati di quelli sotto, esatto. Anche se le guardie stanno venendo su per cercare di porre rimedio a tutto quello che sta accadendo. Siete dentro la prigione, stavolta fuori dalla cella, nel delirio, tutti insieme. Che cosa fate?
Beh, allora c'è da considerare che Todd, come si chiama?
William McTodd.
McTodd è esanime, quindi ha bisogno del cura ferite di Sergione, del maestro Morbegno.
Però intanto è chiuso
ed è protetto dai mostroni.
Vabbè, andiamo giù a vedere.
Ma quelli se ne saranno andati.
Appunto, non siamo scesi. Vogliamo scendere
almeno tre.
Eccoci qui.
E andiamo al primo. Sotto di noi che cosa incontriamo? Che abbiamo?
Incontrate un primo piano con altri prigionieri. Vedete che per esempio c'è un gigante con due teste che litigano tra loro e voi lo riconoscete essere Lettin, che avevate incontrato nel circo del signor Scratch Pinbots. Lo salutate e le due teste fanno: liberateci e l'altro fa: ma no, perché liberarci? Okay. Si sta così bene. E voi continuate a scendere giù. Scendete, trovate altre bestie. Alla fine arrivate al piano meno uno dove c'è Kelly. Okay. E ci sono un sacco di guardie lì.
Che sono ancora lì.
E stanno uscendo, c'è un po' di delirio, però ci sono ancora tante guardie. Quindi per far uscire un prigioniero così ce ne vuole, insomma.
Ce ne vuole.
Secondo me qui bisognerebbe buttare dell'altro fuoco.
Il drago a un certo punto comunque
così
torna
tanto, cioè,
quante guardie ci sono?
Che sia fuoco
per
tuo del drago.
Saranno una decina.
Dai,
nel panico.
Ce le facciamo. Tanto sono umani.
Ammazziamo.
Andiamo.
Le guardie.
Dai.
Io inizio a sparare
fuoco.
Vai,
fuoco. Ma fuoco contro, secondo me, le guardie. Ammazziamo tutti.
Fermati. Combattete tutti contro 10 guardie umani.
Io non
umani.
Sono sceso, sono rimasto al primo.
Erpe!
Come? Ma fa che sei rimasto
Erpe
al piano di sopra?
No, secondo me dobbiamo dividerci. No, siamo troppo pochi. Erpe, vieni giù, ti prego, te lo chiedo io.
Vabbè. Stai gridando, eh?
Erpe! Me lo devi, hai ucciso mia madre, lo devi per me.
Va bene, scendo, arrivo.
Ok, eccomi qua. Siete tutti lì, volete combattere contro 10 guardie? Si può fare. Sappiate che siete al piano meno uno, sotto di voi c'è, probabilmente, stando a quello che vi ha detto Mormashir, c'è la sala torture, dove c'è William McTodd e due gnoll che lo stanno torturando in questo momento. Però lì ci sono una decina di guardie che sicuramente saranno sorprese del vostro attacco, perché non
e
se
non si sono resi conto di quello che è successo sopra.
C'è del caos, però si stanno chiedendo che sta succedendo.
Ma se liberiamo anche il mostro a due teste che ci aiuta?
No, perché uno ci aiuta e l'altro no.
Esatto. Poi sono tutti giri in cui bisogna convincerli.
Esatto, no, vogliamo, allora, prima di io personalmente attaccherei, perché non ne posso più, ma nel caso vogliamo provare a sedurli un po', cioè scendiamo e gli diciamo che sopra sta succedendo
c'è un drago,
aiuto, vogliamo fare la scena, la scenetta.
Se provassimo dove c'è la sala delle torture ad attivare la mia nube di nebbia.
Sì. Nube di nebbia è un incantesimo che permette a chi lo lancia di creare una sfera di nebbia del raggio di 6 metri, centrata su un punto entrogittata. La sfera si diffonde oltre gli angoli e la sua area risulta pesantemente oscurata. Dovete arrivare nella sala delle torture. Secondo me nella sala delle torture ci arrivate facile, perché nessuno vi sta cagando nelle vostre scese.
Poi se ci dividiamo è meglio.
Come volete.
Una
come
parte
volete voi.
Resta su, dà fuoco alle guardie, fa
caos. Scendiamo alle torture.
E io e te scendiamo alle torture.
Io ho onda tonante, posso spaccare fuori tutta la...
Ottimo.
Ho il cura ferite.
Aiuto io. Anch'io ce l'ho, ma la nube di nebbia, secondo me...
Perfetto, fermi. Vi state dividendo, quindi voi rimanete al primo piano a combattere le guardie e voi scendete giù dalla McTodd. Erpe, manchi solo tu, che sei al primo piano a aspettare.
Io sono con loro.
Venire...
Perfetto. Christian
e Kelly però anche.
Christian, te li porti a combattere.
Vediamo Kelly. Okay.
Christian, te li porti a combattere una decina di guardie.
Ok. Non solo sta per scattare una super mega rissa al piano di sopra tra 10 guardie, Clara, Erpe, Shenron e Candelora, ma nel frattempo Carantir e Morbegno vogliono scendere al piano di sotto. Wow, se fossimo in un film sarebbe un momento epico. Speriamo io e Zoltar di cavarcela. Vai con le due scene.
Avete in mente più o meno cosa sta succedendo? Voi siete all'inizio di un corridoio dove avete davanti a voi decine e decine di celle. Le mani e le braccia delle creature che ci sono intorno, cioè che cercano di uscire dalle celle, sono decine, non potete capire quante persone. Però c'è un urlo che riconoscete più di altri, ed è quello di Kelly. E solo per un istante, Candelora ha un sussulto al cuore, perché per la prima volta Kelly grida:
mamma!
Cande.
Dai, io...
Avete davanti a voi una decina di guardie che ovviamente capiscono che voi siete il corpo estraneo di questo corridoio. Vi sembra che ci sia anche una presenza molto più grossa dietro di loro, ma ancora non vi è molto, molto chiaro.
Era troppo facile se c'erano solo le guardie.
Vi chiedo di tirare l'iniziativa.
Quello che succede è che voi avete abbandonato il gruppo, siete scesi alla ricerca di William McTodd, trovate un portone di legno che non è neanche chiuso, e probabilmente quella è la parte dietro al quale si nasconde la sala delle torture. Dalla sala delle torture continuano a arrivare le urla sempre più potenti di questo ranocchietto che soffre, e due vocioni che gli dicono: dov'è il corno? Parla, parla. Che cosa fate? Siete davanti a questa porta.
La porta non è chiusa.
Non lo sai in realtà, però non vedi grossi lucchetti.
Beh, la spingiamo un pochino
lentamente, guardi, tanto io sono un tipo silenzioso,
poi
non faccio
ci
tanto rumore.
Sporgiamo con le due teste, una più, guarda, sopra, sì, una più sotto, così.
Gli gnoll non sono particolarmente intelligenti.
Come è descritto nel manuale dei mostri, gli gnoll sono umanoidi feroci con caratteristiche bestiali simili a iene. Di solito hanno una pelliccia giallo sporco o marrone rossastro e criniere irte. La loro ferocia è inversamente proporzionale alla loro intelligenza.
Per cui non si accorgono che voi state aprendo la porta, e voi effettivamente quello che vedete è quello che potete immaginare, cioè una tavola di legno su cui è legato questo ranocchietto, tenuto per gambe e piedi. Su un tavolo dall'altra parte legato c'è Morbi, il draghetto che teneva Glera e che è bloccato e addormentato, e due gnoll giganteschi che sono due creature abbastanza spaventose. A una addirittura pende un occhio dall'orbita, sono pelosi, sono sporchi, non particolarmente intelligenti, e armati di pugnali che stanno conficcando nella carne di William McTodd, e continuano a ripetere: dove hai nascosto il corno? Dove hai messo il corno? Dici dove hai messo il corno. E lui urla di dolore, e questa è la scena che vi si para davanti. Ovviamente alle mura di questa stanza sangue, corpi buttati per terra che sono cadaveri torturati chissà lì da quanto, un tanfo devastante all'interno della stanza.
Domanda: l'incantesimo blocca persone, funziona su una sola persona o più persone?
Sia il plurale, per
una persona sola. Una persona sola
è umana,
è umanoide, sì. Quindi no, però questo, lui è un umanoide, quindi ti funzionerebbe.
Però ne fermo uno solo.
Uno solo, sì.
Invece con la corona di follia faccio sì che uno attacchi l'altro.
E la corona di follia fa sì che uno attacchi l'altro.
E con l'onda tonante potrei sconfiggerli, ma poi rischio di fare un disastro anche con gli altri.
Hai fatto la panoramica degli incantesimi.
Secondo me dobbiamo attivare la mia nube di nebbia, sai, perché comunque è abbastanza silenziosa, disorienta, e questi...
Intanto noi lavoriamo di liberazione.
Esatto, e poi soprattutto non mi sembra che questi individui siano così svegli, quindi in una nube, siccome perdono anche loro un po' il senso dell'orientamento, io l'attiverei. Posso?
Certamente sì. Quello che vedete è che tu vedi, Morbegno, è che Karantir si concentra, muove le mani in un certo modo, dalle sue mani nasce una piccola pallina di nebbia che si allarga, riempie tutta la stanza, e adesso nella stanza voi non vedete più nulla praticamente, c'è nebbia dappertutto. Gli gnoll, che si vedono improvvisamente avvolti dalla nebbia, si straniscono, quindi abbandonano il momento delle torture che stavano facendo e cercano di capire che cosa sta succedendo. Che diavolo sta succedendo? Perché? Che cosa sta succedendo? Non capiscono cosa sta succedendo, non sono abbastanza intelligenti da capire che devono salire, c'è qualcosa che sta accadendo, ma non ci vedono più e hanno smesso la tortura. In questo momento sono molto vulnerabili, probabilmente.
Suggerirei a questo punto, dato che ci possiamo parlare e loro due sono stupidi,
sì,
di dirci, magari a bassa voce, così per essere certi, che uno di noi va a liberare l'uno, l'altra va a liberare l'altra.
Nonostante sia arrivato per ultimo, Erpe ha la situazione davanti agli occhi chiarissima.
Ma povero.
È il tuo momento. Cosa fai? Queste 10 guardie hanno le lance e stanno per caricare verso di voi. Nel frattempo vedi mani che cercano di uscire dalle celle. Allora. Forse c'è un principio di incendio in una di quelle celle, a circa metà del corridoio.
Allora io ho il raggio di gelo.
Raggio di gelo è un incantesimo che permette a chi lo lancia di scagliare un raggio gelido di luce azzurra e biancastra verso una creatura entrogittata.
Dunque, la nube di nebbia però è una cosa che riguarda tutti quanti e noi che siamo al di qua continuiamo a vedere.
Puoi farla addosso a loro e loro li rendi in qualche modo ciechi o comunque brancolanti nel...
Ma noi però li vediamo ancora e possiamo colpirli.
Li vedete nella nebbia. Poi,
sono degli umani, quindi non saranno fortissimi.
No, infatti.
Cioè, vogliamo usare tutti questi incantesimi per 10 guardie.
Dai, sì, anche io sono d'accordo con
veniamo,
voi.
Veniamo, poi
allora,
ci sarà il
prima di tutto
dopo.
Nube di nebbia, così non vedono più nulla. E poi arriviamo ammazzate.
Ok, il tuo incantesimo parte e inonda tutto il corridoio e vedete che praticamente le guardie iniziano a gridare. Dove cazzo sono finite? Dove sono finite? Dopodiché tocca a Glera.
Io attacco brutto. Sì.
Ti lanci in mezzo contro la nebbia. Sì. Vedi che un paio di guardie hanno messo fuori la testa, ma ovviamente hanno davanti te. A te.
Ma io posso sparare fuoco mentre uso i pugnali, sì?
No, puoi fare soltanto aprire la bocca e incendiare quelli che hai davanti.
Lo faccio, incendio. Incendio tutto. Vai.
Vai. Allora, devi fare semplicemente un tiro, due dadi da 6.
E 4, 7.
Ok. Le due guardie davanti a te escono dalla nebbia come... E in quel momento hanno davanti questa figura, splendida figura, dorata, che emana questo soffio, che gli investe completamente. Non ce la fanno, si coprono gli occhi e la faccia, ma vedi che la carne inizia a bruciare.
Vai, mazzo, dai.
Due. Dopodiché tocca a Candelò.
Vai, Cande.
Allora, io ho spada corta.
Spada corta.
Vado di spada corta. E
vaffanculo. Spade corte e vai come una disgraziata.
20, ragazzi.
Vai!
Vogliamo per caso, posso fare anche questa cosa qui?
Devi fare quella cosa.
Quindi
lì.
Due, tiro tre dadi di 6, giusto?
Sì. Sì, Zolta, ha fatto 20. Erano 8 dadi da 6. Non gliel'ho detto, mi sono sbagliato. Vai!
Sì!
5, 4, 2.
Quello che vedete è che Candelora è un vortice di lame. La nebbia quasi si disperde davanti a voi e quello che rimane ai suoi piedi non sono nient'altro che altre due guardie. Quindi... Due sono carbonizzate per terra, altre due purtroppo hanno perso la vita grazie a Candelora.
Ne mancano 6.
Dopodiché tocca alle guardie. Scendono purtroppo all'iniziativa molto tardi e quindi tocca alle guardie che davanti a questi due fulmini che sono arrivati addosso a loro arretrano e cercano di infilzarvi con le loro lance. Cande, due lance cercano di colpirti e purtroppo per te ti prendono. Ti infliggono 5 punti ferita con questa lancia che ti prende una al fianco e l'altra alla spalla, mentre per la giovane Glera una ti prende, l'altra no. Quella che ti prende però ti fa un male cane, ti fa 8 punti di danno.
Posso chiedere, ma i punti ferita dormendo li recuperi tutti?
Li avete recuperati tutti.
Ah, ok. Se avete era 27.
Sì.
Ok, sì. 8? Sì. Mortacci?
Sì, molto mortacci.
Tocca?
Ascendono. Mentre gli altri, dietro, quelli che sono rimasti dietro, pare che hanno tirato fuori le balestre e quindi due stanno davanti e gli altri cercano di colpire con le balestre.
Quindi in questo momento sono messi uno davanti all'altro, diciamo.
Sì, a coppie.
Perché io userei un trucchetto che si chiama frusta di spine.
Frusta di spine è un trucchetto che permette a chi lo lancia di creare una lunga frusta simile a un rampicante e coperta di spine che al suo comando sferza fino a una creatura entrogittata.
Provo se si può a prendere la mira in modo da perforarne due.
Agli occhi.
Devi fare un tiro per piedino.
Fare un tiro per colpire, se fa molto alto magari qualcosa succede.
Di 20.
Dai.
12.
No, riesce a colpirne soltanto uno. Quanto fa di danno?
Io sono un incantatore di quinto livello, quindi fa 2 di 6 di danno.
Perfetto.
11.
Dai.
Capisci?
Altro.
Vedi che la corona, la frusta di spine, ecco, sì, la frusta di spine si lega al collo della povera guardia che inizia a urlare, dopodiché l'urlo diventa strozzato e cade per terra e tu riprendi la tua frusta. Tocca ad Erpe.
Dunque, io ho il dardo stregato.
Dardo stregato è un incantesimo che permette a chi lo lancia di scagliare un raggio di energia azzurra crepitante verso una creatura entrogittata, formando una scarica di fulmini prolungata che corre dall'incantatore al bersaglio, ferendolo.
Perfetto.
Posso utilizzare per far fuori la maggior parte delle persone che ho davanti, credo.
Potresti fare fuori una o due guardie, secondo i tuoi calcoli.
Ecco, allora facciamo che ne faccio fuori due.
In teoria dovrebbe prendere una persona sola, ma per dare un po' di pepe ad Erpe ho deciso di dargli questa possibilità facendogli utilizzare un dardo stregato potenziato da uno slot incantesimo di secondo livello.
Se non avete capito, tranquilli, neanche io. Però lui è master esperto, quindi mi fido.
Ok, ci provi?
Ci provo.
Tira due dadi a 12 facce. 9.
Ok, perfetto. Erpe lancia questi fasci di luce che colpiscono le guardie in mezzo alla nebbia e subiscono quel colpo, ma vedi che non cadono per terra. Dopodiché tocca a Glera.
Vado di pugnali, ne punto 2.
Vai.
E amen, pugnali. 12.
Colpito.
5.
No, il secondo colpo no. Vai con il primo danno.
3.
Uno degli avversari era proprio quello che aveva colpito Erpe e quindi col tuo pugnale lo fai cadere per terra. Ce ne sono ancora diversi e adesso tocca Kander.
Allora io faccio attacco furtivo, sempre la solita solfa.
Ok.
Quindi tiro un di 20. Brava. E poi 3.
Sì, se colpisci, sì.
3 di 6.
3 dadi da 6 più un di 6 della spada corta.
11.
Colpito.
Wow.
Vabbè, dai, okay. Li ha seccato.
La guardia con la tua spada riesci a buttarla per terra. Quante ne mancano?
3.
Perfetto.
Dai.
Sentire tutte queste urla di dolore da parte delle guardie, le persone che stanno dentro alle celle che urlano altrettanto, e la voce acuta di Kelly. Vedete proprio che in fondo una di quelle gabbie viene disintegrata, come se fosse lo sportello, va a finire contro il muro ed esce una figura gigantesca. Un ogre si definisce, è una sorta di orco molto molto alto, 2,5 metri, che con un enorme urlo, come per far star zitti tutti quanti, è talmente potente che la nebbia davanti a voi si dissolve completamente, quindi voi vedete tutto quanto e vedete soprattutto la sua figura tozza, puzzolente, con questa enorme clava che dice basta!
Abbiamo lì il draghetto, fratello della dragonide.
Perfetto.
Abbiamo McTodd, che è uno che risolve problemi dando consigli e utilità. Mi butterei, lo so, io vado da McTodd e libero McTodd.
Benissimo, invece vado da Morbi.
Perfetto, ok. Mi fate un lancio di un dado da 20, anzi due dadi da 20, perché state cercando furtivamente di intrufolarvi all'interno della stanza, approfittando del fatto che c'è la nebbia.
Ok, io...
Il risultato maggiore?
9.
9...
15.
Maestro, quanto hai di furtività sulla tua scheda?
1.
1, perfetto. Tu 10, fantastico. E tu 15. Riuscite tutte e due ad entrare. Tu sei davanti a William McTodd, tu sei davanti al tavolo con Morbi. Ci siete riusciti a passare. Gli gnoll stanno girando per la stanza cercando di capire cosa succede. Probabilmente adesso si sono accorti che la porta era un po' aperta e che fuori da loro non c'è nebbia, quindi è un problema che riguarda la loro stanza. Che cosa fate?
Libero McTodd.
Anche io libero Morbi.
Perfetto. Non avete grossa difficoltà perché le vostre spade vi permettono di tagliare i lacci. Tu hai, credo, un ascia, mi pare, se non ricordo male. Tu hai un pugnale, no, maestro, se non ricordo male?
Io come arma. Cose, sì.
Come arma, un pugnale,
sì,
ce l'hai.
Pugnale, un'arma.
Tagliate facilmente questi lacci. William McTodd è praticamente esanime. Morbi è addormentato, quindi tu Morbi te lo tiri su facile. Morbegno, io... William McTodd non è troppo più grosso di te, quindi sei un po' scomodo.
Allora, gli curo la ferita.
Ok, ok, perfetto. Vedi, tu non vedi nulla in realtà perché c'è molta nebbia. Quello che Morbegno fa è poggiare le mani su William McTodd e William McTodd si riprende, ti guarda, ti riconosce e fa: collega! Siete con due gnoll che girano nella stanza. Tu hai Morbi in mano, un draghetto piccolino in mano, e tu hai William McTodd. Che cosa fate?
Io suggerirei sempre, sto utilizzando un po' di incantesimi, ma diciamo le grandi responsabilità richiedono grandi decisioni. Pensavo di camuffarmi da re.
Di camuffarti da re, perché tu hai camuffarsi.
Sì, volevo spiegare il piano, per così magari Karantir può integrarlo o proporre di meglio. Io volevo trasformarmi in re e a quel punto, essendo i due stupidi, dire lasciate passare il vostro sovrano con i due prigionieri. E mi porto fuori tutti e nessuno oserà fermare il re.
Ci sta. E magari... Un ottimo piano, anche se io sono in un momento un po' di confusione perché ho appena sentito che ha detto collega, anche se ne so collega, però devo mantenere la mia professionalità e me ne sto zitto.
Ma se tu vuoi, Karantir, posso spiegarti.
In questo momento no,
certo,
è meglio non fare casino.
Perché ci sono due gnolli in giro.
Devo essere silenzioso.
Che cominciano a sentirti.
Grazie, vedi Karantir, tu hai la lucidità della neofita, mentre noi siamo presi un po' nel vortice. Quindi, se io farei questo, io mi trasformerei in re e ne approfitterei per dire che tutte le persone che sono con me sono sotto la mia tutela.
Perfetto, allora sei d'accordo? Cioè,
sì,
okay.
Mi sembra un ottimo piano.
Quello che succede è che tu a un certo punto, Karantir, nell'ombra vedi cambiare leggermente l'aspetto nel re Porunga, intendi, o Razgar?
Diciamo quello più autorevole attualmente, cioè Razgar.
Razgar, ok. L'unico problema è che camuffare se stesso non ti rende grosso come Razgar, quindi sarai un po' un Razgar in miniatura. Però magari gli gnoll ci cascano perché non
sono
particolarmente intelligenti. Poi c'è la nebbia.
Mamma, ho perso l'aereo. Chiedo a Karantir se posso salire sulle sue spalle con un lungo impermeabile.
Mi sembra perfetto.
Fantastico, non chiedo di me. Allora, tutto questo succede mentre gli gnoll vi sentono parlare, cominciano a insospettirsi, ma sono stupidi come la merda, non capiscono granché di quello che sta succedendo.
Okay.
Chiedo scusa agli gnoll per questo attacco frontale alla loro intelligenza, ma come al solito l'idea del maestro Rocco Tanica mi sembrava così surreale e divertente da farmi dimenticare le buone maniere.
Quando tu esci dalla stanza con Morbi sotto il mantello di Karantir a fare da impermeabile e lei sotto la cieca vi sta guidando,
camminando un po' così,
fuori incontrate uno gnoll che non c'ha, è uscito dalla stanza per la nebbia, e quindi avete questo gnoll davanti, tu sei sotto questo vestito lungo di morbegno che sta sulle spalle e fa:
maestà? Inizia a correre verso di voi, non gliene frega assolutamente nulla delle guardie e una di queste addirittura la schiaccia, viene contro di voi.
Ma era un prigioniero lui, quindi non lo sappiamo.
È uscito da una gabbia.
Ma dovrebbe essere a nostro vantaggio, cioè era di dentro, lo stiamo liberando, se vuoi.
Però
il bestione è talmente furente davanti a voi che fa una rotazione con la sua enorme clava di legno e prende tutte e due. Per ognuno di voi,
Ilera Candelora,
sono 10 punti di danno.
Sono quasi morta. Vai.
Bisogna fermarlo, è inutile pensare di combatterlo, è impossibile. Cioè, loro sono
qualcuno
le più forti.
Può parlare.
Sappiate che una delle guardie è proprio stata schiacciata dal peso di questo bestione.
Quindi rimangono due guardie, però
esatto,
c'è questo.
Le vedete però le guardie che sono lì, che stanno tremando.
Questo mostro non è un umanoide, quindi.
No, è un gigante. È un gigante, quindi non è un umanoide.
Quindi niente charme. Io posso fare un passare senza tracce su di noi, quella cosa che abbiamo usato tante volte, e cerchiamo di, avvolti da questa ombra, liberare Kelly e scappare.
No. È azzardato. Si può fare, è azzardato.
Abbiamo ancora un sacco di giri, perché
tocca a Shenron adesso.
Prima che combatta ancora lui ci sei tu, c'è Erpe, ci siamo ancora noi.
E c'è anche una guardia, due guardie ancora vive in tutto
sì.
questo.
Sì.
Non sono scappate, tipo...
Per adesso sono terrorizzate dalla figura imponente.
Quindi...
Cioè, che cosa faccio? Attacco la guardia? Che senso ha?
No, certo che no.
Ma non possiamo provare a parlarci?
Io, che sono un druido, parlo con gli animali, lui non rientra in queste...
Non è un animale, è un gigante, e dalla sua fattezza, gli Ogrek, sai che sono veramente delle creature talmente stupide e ignoranti che soltanto fino a quando non vedono la morte intorno a loro si tranquillizza.
Dai ragazzi, cioè, bisogna combattere, c'è poco da fare.
Avete voluto le botte?
Sono dai.
Vabbè,
dai.
Veniamo.
Sì, sono il tuo sovrano e ti ordino di prendere la tua spada e ucciderti.
Fammi un tiro su persuasione, un dado da 20.
Ma sono il re, non devo persuadere.
Però
sono
sì,
il re, ordino.
Stai chiedendo a una persona di uccidersi, quindi non è...
Vabbè, ma posso cambiare in, levati dai co... 13 più 5 con 18.
Vedi lo gnolla che prende la spada e fa io veramente, e si pianta la spada nella spalla come a dirti vabbè mo m'ammazzo, però non davvero, ok, fa prego maestà, passate pure, ok, e voi uscite.
Prima di uscire gli do il colpo di grazia.
Addirittura?
Sì.
Perfetto, fantastico. Siccome ti ha fatto passare alla spada, facilissimamente tu riesci a uccidere questa cosa, tagliandogli la testa. L'urlo di dolore dello gnoll attira l'altro gnoll.
No, non l'attira, perché
non fa tirarglielo
da fuori.
Gli ho mozzato la testa, non è
comunque
possibile.
Comunque si è sentito il dolore. Esce l'altro gnoll, ok? Esce l'altro gnoll, e a questo punto vede che qualcosa non va, perché vede che il Sir ha ucciso suo fratello. Ok, e questa cosa non gli piace per niente, per cui va bene che è stupido, ma tira via il mantello di voi due e vi vede che siete uno sopra l'altro. A questo punto prende le armi e vi chiede di cominciare a combattere. Ok.
Ah, non poteva affidare troppo.
Quindi, ho capito, avete chiesto a una persona di uccidersi col fratello lì. L'ha
no,
fatto.
Sì, effettivamente.
Quindi c'è lo gnoll, ci siete uno sopra l'altro, voi due, ok? Mm-hmm. Armi in pugno. Avete peraltro Morbi lei in mano, tu William McTodd in mano, quindi siete
un po' impossibilitati.
Facciati.
Noi li appoggiamo un secondo intanto che...
Certo, però prima facciamo quello che si fa, perché lei è la prima volta che combatte in Dungeons and Dragons, quindi tirate il dado da 20 per lanciare la vostra iniziativa.
19.
Perfetto. 18, mamma mia, ok, tocca senz'altro prima a voi, perché il Gnoll ha fatto una me. Ok, quindi comincia Garantir. Tu hai sulle spalle Morbegno e William e Morbi in mano. Che cosa fai?
Possiamo anche disimpegnarci.
Sì, come prima azione potete anche disimpegnarvi. Ci, se volete.
Disimpegniamo, appoggiamo sul tavolo Morbi e
sul tavolo, in realtà voi siete usciti dalla stanza, quindi lo appoggerai per terra probabilmente.
Per terra, ok.
Perfetto, quindi tu poggi Morbi per terra e ti disimpegni. Immagino che Morbegno
sì,
faccia
giusto,
lo stesso.
Per organizzarci.
Il Lognolo ovviamente prova ad attaccare e prova ad attaccare Morbegno perché è il più piccolo. 6 più 4, 10. Vedi Lognol che prova con il suo pugnale con cui stava torturando McTodd a colpirti, ma non ce la fa. Probabilmente anche distratto dalla morte del fratello e quindi un po' emotivamente sconvolto. Tocca di nuovo a Karantir. Karantir, che cosa fai?
Provo a colpirlo.
Con cosa?
Lo colpisco con il mio arco.
Perfetto, fai qualche passo indietro e provi, tipo Legolas, a tirargli la freccia da 20 centimetri di distanza, non di più. Tira un dado da 20 e somma 5.
7.
7 più 5, 12. La classe.
No, no, ho fatto 2 con 7.
Ah, cacchio. Cacchiarola, la classe
armatura. Ma scusa,
armatura...
un dado, no?
Sì, sì,
ok,
sì,
allora
sì.
7.
La brutta notizia è che evidentemente non sei Legolas e il fatto di aver preso l'arco al volo ti ha un po' distratto perché nonostante la freccia fosse a 20 centimetri dall'ognol, gli passa, gli porta via un po' d'orecchio ma non lo scalfisce.
Mamma mia.
Morbegno, che cosa fai?
Io farei così, ho qualche arma, facciamo qualche... faccio un paio di attacchi classici e poi se serve da qualcuno da finire andiamo
ci sta,
di un detonante.
Ci sta perfettamente.
Quindi io utilizzerei la mia arma corta.
Cioè il mi pare tu abbia un pugnale, sì.
Ho anche un arco.
Un arco,
però,
sì. Però l'arco se la sta cavando lei, quindi suggerisco pugnale se
va
vuoi.
Va bene,
puoi
pugnaliamo.
Come... Pugnale.
Dado da 20 più 3.
6 più 3 3 più 3, 6. Niente, questo Gnoll non riuscite a colpirlo. Evidentemente anche la nebbia vi distrae. Karantir, tu cosa fai? Cambi strategia?
Non vogliamo riprovare l'arco?
Sì, sì, certo.
Dai,
puoi farlo. Vai, dato da 20 più 5. Ti ha detto sfortuna, ti dirà sfortuna di nuovo. Però aspetta, perché tocca lo Gnoll. Perché ha attaccato tu, ha attaccato Morbegno, tocca l'ognolo.
È un buon risultato.
Sì, lo lascio.
Tienilo, perché tanto anche l'ognol fallisce. Cioè, praticamente sta avvenendo una gara tra imbecilli. Cioè, vi stanno cercando.
Ma siamo provati da questa situazione.
Ma riuscite a colpirvi.
Io ho fatto 20 con i 25. Rega.
No, ma ti dirò di più. Fare 20 significa che rilanci il dado e se fai di nuovo 20, lui è morto sul colpo. Se no, comunque raddoppi i tuoi danni. Quindi, tanta roba. Prego, ritira il dado e prova a fare 20.
10.
Ok, comunque raddoppi i tuoi danni. I tuoi danni sono un dado da 8 più 1.
Francesco? Sì, Christian, lo so. Questa regola che se fai 20 e rifai 20 il mostro muore sul colpo non è una regola ufficiale. Lo so, ma a me piace.
No, non è quello. È che se fai 20 raddoppi i tuoi dadi, non i tuoi danni.
Ma io ho sempre detto danni, però, fin dalla prima puntata della prima stagione.
Hai sempre sbagliato.
Vabbè, io continuerò così.
Quindi totale 4.
4, perfetto. Vedi, caro Morbegno, vedi Karantir che comincia a prenderci gusto e prende un'altra freccia all'arco, la tira da 20 centimetri. Stavolta la freccia trapassa da punto a punto la spalla dell'ognol.
Sempre spalla, come John Wick.
La spalla dell'ognol. Gli fa praticamente un piercing, gli toglie un bel po', lui urla di dolore, ma l'ognol è ancora in piedi. Tocca a te, Morbegno. Cosa fai?
Ancora arco.
Vai, dado da 20.
15
più 3, 18. L'hai preso in pieno. Un dado da 6 più 1.
5
più 1, 6. Perfetto. Quello che tu vedi è... Anche tu avevi l'arco, no? Hai detto? Sì.
In realtà no. Nell'attacco prima aveva il pugnale. Avrebbe dovuto cambiare arma, ma mi è sfuggito. Pazienza.
Quello che tu vedi è che anche Morbegno prende l'arco, prova a piantargli un'altra freccia, altra spalla, piercing dall'altra parte. L'ognolo ormai si trascina, non ha più le braccia, quindi prova a morderti. Riesce a morderti. 7 più 4, 11. Vediamo se ci riesce. Non riesce a morderti neanche, quindi c'ha proprio appena appena 2 d'energia. Potresti finirlo tu, Karantir.
Sempre quella da 20.
Sì, sì.
Ottimo, vediamo cosa riesco a fare. 17, quindi...
Boom, 17, 4, 21. Tira pure i danni, ma secondo me è morto.
4.
Senza pietà. Vedete che Karantir che prende la sua freccia, stavolta gliela pianta dritto nella fronte. Voi siete lì. Il combattimento è finito. Avete praticamente vinto facile.
Io mi riprendo Morbi e lui si riprende...
William McTodd.
Esatto.
Ok.
Approfittando, chiedo a William McTodd. William McTodd, dopo tutto questo casino, ha qualcuna delle sue... particolari intuizioni che ci possono tornare utili intanto che usciamo?
William McTodd fa: Sì, gli strumenti sono dentro la stanza. Con poca energia, cioè come a dirvi, ho lasciato i miei strumenti dentro la stanza e senza quelli non vi posso dare oggetti o niente.
Bene, vado dentro, recupero gli strumenti.
Perfetto, riprendi gli strumenti di William McTodd, che sono un banjo, un liuto, una cosa così. Quindi hai William McTodd di qua e gli strumenti di qua. Karantir.
Potrebbe avere senso in modo da evitare di essere così oberati di cose da portare, tra cui anche queste creature, utilizzare l'incantesimo cura ferite?
Certo, su di lui se vuoi sì. William McTodd non sta più moribondo, non sta ancora bene, sta mezzo e mezzo.
Quindi stando meglio potrebbe prendersi un paio di strumenti.
Sì, magari se ce la fa da solo.
Una mano.
Ce la fa da solo.
Quindi facciamo l'invocazione del cura ferite.
Perfetto, quello che tu vedi è che ti sorprende vedere che Karantir può curare ferite esattamente come te. Quindi avete un sacco di cose in comune. Poggia le mani su William McTodd. William McTodd viene travolto da una luce bianca ed effettivamente William McTodd sta molto meglio. Adesso può parlare, può anche camminare da solo.
Io taumaturgo.
Esatto, e vi dice grazie, grazie, mi avete salvato, ma sono felicissimo di rincontrarla, collega, ti abbraccia felicissimo.
Sì, ma ringrazia anche la collega che la tratta d'impaccio.
Quando vede il collega, perché è un maschio, quando vede Karantir fa, ma è un piacere conoscervi, grazie per avermi salvato, e ti abbraccia anche a te, ok?
Io rimango sinceramente un po' più schivo, perché comunque io non ti conosco innanzitutto, quindi tutta questa confidenza non mi piace.
Ci
però
sta.
Diciamo che per ora è un piacere conoscerla anche per me, poi vedremo.
Quando vede che non è così confidente, William McTodd capisce che c'è qualcosa che non va, lascia le mani, fa non volevo essere scortese, rientra, si prende, si riveste al volo. A questo punto lei ha Morbi in mano, William McTodd è a fianco a voi, che cosa fate?
Saliamo
con tutta la strumentazione.
Perfetto, salite, tanto William McTodd c'ha i suoi strumenti, salite, posso sapere in che ordine?
Allora, tutti insieme.
No, secondo me no, dovresti salire tu prima.
Che sono ancora camuffato da re. Io mi sono camuffato, quindi è un camuffamento, non so come dire, fisico. Non è che dopo un po' svanisce.
Sì, sì, è un camuffamento fisico, però dopo un po' svanisce.
Beh, allora cominciamo
però
a andare a dire.
Quindi
primo tu, in mezzo McTodd e io con il draghetto.
Va bene.
Perfetto, salite le scale, ovviamente arrivate al primo piano dove l'altro gruppo sta combattendo.
Io... La frusta di spine è un trucchetto, posso quindi rifarla
quante volte vuoi.
E allora faccio la frusta di spine stavolta contro il bestione.
Ok, perfetto, tiro per colpire.
7.
Sempre
ti tiri così orrendi poi.
Purtroppo il tuo colpo manca di un niente e ti guarda con aria di sfida e con un mezzo sorrisetto. Tocca di nuovo a Herper.
Ma siccome entrano in combattimento anche da sotto,
tutti qua,
venite tutti giù.
Aspetta. Sono venuti tutti. Sono con noi.
Perfetto.
Hanno già liberato McTodd, bravi.
Mentre state combattendo, Shenron, Herpe, Glera e Candelora, vedrete salire dalle scale, è di fatto quello che è un oggetto strano, cioè Razgar, però più basso.
Ma dai.
Molto più basso, Razgar molto più basso. Dietro di lui, William McTodd, con i suoi strumenti, e dietro ancora Karantir, ok? E queste tre figure
Razgar, bravo!
Queste tre figure entrano nel vostro combattimento. Adesso Christian racconterà a Francesca e a Rocco quello che vedono loro entrando in combattimento.
Vorrei dirvi che vi siete persi un momento in cui con il collega Karantir, dato che io sono più basso e non posso assomigliare troppo a Razgar,
sì.
Allora ci siamo messi in groppa con l'impermeabile come qui tuo qua ondeggiando un po', e questo ha avuto un relativo successo.
Ci
poi dopo
utilissimo ora dopo. Devi farti riconoscere.
Tra l'altro potrebbe essere anche il momento in cui mi debba di nuovo mettere sulle spalle di qualcuno.
Dunque, la scena è tipica proprio di film d'azione, ovvero c'è un enorme corridoio davanti a voi, ai lati ci sono tutte le sbarre delle prigioni e vedete le braccia e le mani di tutti i carcerati che cercano in qualche modo di uscire, che urlano fateci uscire, fateci uscire! La situazione però è questa. Avete davanti a voi, o meglio, gli eroi hanno ai loro piedi due guardie carbonizzate, altre tre o quattro se non sbaglio buttate per terra, ma Glera e Candelora se la stanno vedendo in questo istante con un enorme bestione alto 2,5 metri, un ogre si chiama, e ha una pancia decisamente prorompente, un bastone di legno, e quando voi arrivate vedete che con un enorme giro di arma
colpisce la povera Glera e la povera Candela. Il bestione è infuriato. Non si sa assolutamente se vuole smettere o vuole parlare con voi. Semplicemente, in questo momento, sembra che voglia distruggere qualsiasi cosa, forse per andarsene. Loro hanno già tirato l'iniziativa.
Loro hanno 19 e 18 di iniziativa.
Io sto gridando aiuto perché sto per morire.
No, quanti hai?
9.
9, sì.
Se prendo un colpo fatto male sto andando.
Toccava a Erpe, perché Erpe è il primo che ha fatto 20 esatto. nell'iniziativa e quindi devi tirare fuori il coniglio dal cilindro.
Allora, noi adesso ci troviamo con questo mostro davanti che terrorizza le guardie.
Sì.
Lei è debilitata, noi siamo abbastanza in forma e l'unica cosa che possiamo fare è prendercela col mostro o comunque tentare di avere carisma su di lui, perché grazie a lui le guardie sono disinnescate. Voi nel frattempo avete portato su la rana, quindi secondo me voi potreste anche andar via e tenerla al sicuro. Perché
no,
stare
ragazzi,
troppi così che
no,
che
dobbiamo...
la musica di Morbegno potrebbe avere un effetto ammaliante sul bestione.
Forse magari la musica, distraente.
Forse McTodd avrebbe questa possibilità, avendo chiesto espressamente di recuperare i suoi strumenti e stando bene di salute adesso.
Perché l'hai curato?
Sì.
L'hai fatto star meglio.
Curati due volte.
Potrebbe essere un diversivo.
Allora, io...
diversivo, però non una cosa decisiva.
Dopo Erpe ci starà Karantir e dopo Karantir ci sarà Morbegno.
Dai.
Cazzo, bisogna fare in modo che ci sia un colpo accurato.
Tu, Karantir, cosa puoi fare a questo bestione?
Io posso utilizzare l'arco.
Per stare a distanza?
Sì, anche.
Considerate che loro sono alle vostre spalle, visto che sono appena scesi e arrivati con loro.
Considerando il fatto che il bestione... Vogliamo prendercela con le guardie? Blocco una guardia e intanto una è tolta?
Le guardie sono terrorizzate dalla figura in mezzo del gigante.
Bisogna far fuori il gigante, cioè...
Allora,
quello,
congelamento, colpo accurato, freccia in mezzo alla testa,
esatto.
E abbiamo fatto.
Dai, sperando.
Allora, raggio di gelo contro il mostro.
Ok, devi fare un tiro per colpire con il raggio gelato. Se però lo colpisci devi tirare 2 di 8, che non è niente male.
Allora, cazzo, 4.
No. Purtroppo il tuo raggio di gelo va a finire quasi addosso a una guardia che si spaventa ancora di più.
E non si blocca, non succede nulla.
Purtroppo parte e va contro una finestra. Karantir.
È il momento di provare a lanciare questa freccia.
Dai.
Con un dado da 20.
Perfetto.
Ah! 3.
No, 3. Sono troppo onesto intellettualmente.
Vai tranquilla, puoi fare un secondo attacco. Il primo attacco manca.
Ecco la differenza tra un master esperto e un cialtrone tipo me. Un ranger di quinto livello da regolamento ha un attacco extra. Io me lo ricordavo? No. Zoltar, sì. E vabbè.
11.
Perfetto, il colpo va a segno. Ora devi tirare il danno.
7, più 1.
Ma bene, no?
Ottimo, direi. Diciamo che l'ha infastidito e adesso oltre a voi
infastidito.
Oltre a voi due
triggerato.
Dice...
Si gratta adesso.
Ne siamo in 3 davanti.
Inizia a puntarti con la mazza, come per dire il prossimo sei tu. Dopodiché Morbegno.
Raga, onda tonante.
Dai, vai.
Occhio,
vai.
Che quella lì prende tutti.
Prende tutti quelli.
Prende tutti, bene. Grazie.
Che ce l'ho anch'io.
Cosa fa il glifo di interdizione?
Il grifo di interdizione è un incantesimo che permette a chi lo lancia di tracciare un glifo da cui in seguito si sprigionerà un effetto magico. Il glifo può essere tracciato su una superficie e avere una area massima di 3 metri. Il glifo si può attivare in tanti modi diversi, tipicamente passandoci sopra o toccandolo, ma non solo, e può avere vari effetti. In questo caso stiamo usando l'effetto delle rune esplosive, che diffondono un'ondata di energia magica in una sfera del raggio di 6 metri centrata sul glifo.
A onor del vero, qui abbiamo un pochino piegato le regole per il bene del gioco, perché se ci pensate questo incantesimo richiederebbe che l'incantatore vada vicino al mostro e disegni a terra un glifo, operazione che evidentemente richiede un po' di tempo, e infatti nel manuale c'è scritto che per lanciare questo incantesimo ci vuole 1 ora di tempo. Mi sembrava però di percepire un po' di frustrazione nel gruppo per un combattimento un po' faticoso e lungo, quindi gliel'ho lasciato fare. Non è detto che tutti i master debbano essere d'accordo con questa visione, anzi, vi faccio sentire lo scambio avvenuto tra me e Zoltar durante la sessione.
Tempo di lancio 1 ora, ahimè no.
Un'ora?
Vai, sti cazzo, faglielo fare. Ok, perfetto, il Supermaster ha detto sti cazzo.
Va bene, viva Supermaster.
Morbegno si avvicina. Si avvicina così tanto e inizia a disegnare il glifo vicino proprio all'ogre, che farà sicuramente un passo nella verso la vostra direzione. Lo fa. E fa due. Ti chiedo di tirare 5 di 8. Sono tantissimi. 5 dadi da 8.
Cioè può fargli tipo 30 danni, volevo.
5. 3. 7.
Totale? 15.
Però hai fatto perché? Male, che cacchio.
È su un'onda tonante, 15, con tutto il cerchio intorno.
Diciamo che il cerchio gli fa un po' di danno, anzi la sua gamba prende abbastanza fuoco perché gli è esplosa mezza gamba, urla, ma vedete che la sua ignoranza e i suoi occhi si sono ancora stretti di più, quindi la sua violenza sarà ancora maggiore nei vostri confronti.
Ma intanto la gamba esplosa.
Assolutamente. Glera.
Punto gli occhi con i due pugnali e raga... Io vi saluto. Provo. Raga, se dovessi morire, vi ho voluto bene, eh?
Ma vi ricorderemo sempre.
No, portate il cadavere. Portatevi dietro il cadavere.
Diremo
dico.
Che adesso stai insegnando agli angeli a sputare fuoco.
Da 20.
Due dadi da 20.
Arca tra 3. 11.
11, con 11 è colpito. Tira un dado da 4. 1. Si tocca la spalla come forse una zanzara l'ha colpito.
Allora, vorrei sapere dove sono rispetto
quando
al gigante.
Quando tocca a te, tutti voi sentite una cosa, soprattutto chi è arrivato adesso. Un grido molto acuto dalle celle, si sente.
Mamma! Allora, io ti faccio questa domanda. Io la vedo, Kelly.
Vedi
è
le
vicino.
Braccia.
Dov'è che è dietro il gigante?
È dietro il gigante, devi fare. Tu ci puoi arrivare tranquillamente se vuoi andarci.
Cioè, mi chiedo che sì, che posso andare lì, riesco a scassinare facilmente la serratura, lei esce. Però lei ha dei poteri. Lei
potrebbe combattere.
È una combattente.
È una combattente. Allora, che faccio, ragazzi?
Vai,
vado a liberarla,
vai.
Sta cretina
libera,
di mia
libera,
figlia.
Libera.
Allora ti chiedo di fare una cosa che è tipica della tua razza, ovvero di passare sotto le gambe del gigante.
Vado.
Con una prova di destrezza.
Il tunnel.
Esatto.
Che poi è una gamba sola, io perché l'altra
è
esplosa.
È vero. Quindi bravo, facile. Grazie. Quindi vantaggio. Quindi puoi tirare due dadi da 20 e scegli
scegli la gamba.
Abbiamo
sotto
12.
Scegliere quella esplosa.
E abbiamo 15.
Vai!
Passi sotto alle gambe della povera creatura e arrivi davanti alla cella della tua presunta figlia.
No, come presunta?
Tua figlia.
No, infatti. E tiro fuori. Vabbè, basta.
Tiri fuori gli arnesi. Tiri fuori gli arnesi da scasso e ti smetti subito lì. Sai che in un momento dovresti riuscire. Dopodiché tocca al bestione.
Ci sono io davanti, giusto? Sono l'unica rimasta davanti.
Si era avvicinata a Morbegno, però prima. Quando ha.
No, cioè, io Morbegno e Cara.
Poi l'aveva giurata a
Cara. Esatto. Però in questo momento ci sei soltanto tu.
Ok, raga.
Oh no.
Ti prende.
No!
In un violento colpo di mazza ti infligge 10 punti di danno.
No!
Morta.
Nella prossima puntata di Dungeons & DJ.
Oh, questa è una scena madre del mio personaggio.
Ma io vuoto il sacco.
Anch'io confesso di avere un problema con i maghi rossi.
Questo corno io l'ho recuperato a Neverwinter dopo il disastro di Sofina e di Forge. Non so se ne avete sentito parlare.
Sta buona un attimo.
Comunque io chiederei a qualche pantegana.
Ci tengo a dire, io sono eterosessuale.
E questo va bene.
È così. Nonostante questo, mi piace il cane.
Dovrebbe essere un... Sento che è un enigma, ma non capisco la soluzione.
Popolo della Cariola, con le mani al cielo!
La prossima puntata di Dungeons & DJ esce tra 7 giorni. Nel frattempo, se volete commentare le puntate o condividere le vostre teorie con gli altri fan del podcast, potete unirvi alla community sul canale Telegram t.me/Dungeons & DJ. Da oggi raggiungibile, se preferite, anche dal sito www.francescolancia.com.
Dungeons & DJ è un podcast di e con Francesco Lancia, con la partecipazione speciale di Francesco Costa, Brenda Lodigiani, Alessandra Patitucci, Matteo Curti, Rocco Tanica e Francesca Michelin. Ripresa Daniele Palmieri, Giulio Rondolotti e Paolo Invernizzi. Montaggio Daniele Palmieri. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Consulenza artistica Cristian Zoltar Bellomo. Sigla di testa Supernova Collective. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.